File 3, pagina 15. Kazé con licenza di genocidio. Premessa. Mi rendo conto che sto per avventurarmi in un labirinto, perché ognuno di noi superstiti ha una propria idea della realtà dei Kazé, poiché ognuno di noi ne ha colto solo qualche aspetto, in un momento particolare, in un luogo particolare. Parlare del lager è difficile, quasi impossibile, soprattutto per uno di noi che, vincendo la propria riluttanza, deve frugare nei meandri della memoria, risuscitando i fantasmi di un'esperienza che vorrebbe invece dimenticare. Ma alla fine, superato l'ostacolo e dato l'avvio al discorso, ognuno di noi riesce ad apportare tanti tasselli che finiscono per comporre un mosaico variegato dai molti aspetti, talvolta contraddittori, che consente di chiarire, almeno grosso modo, le idee su questo incredibile, inaudito ed orribile fenomeno del quale siamo stati testimoni e purtroppo protagonisti. Ora, se è vero che ogni superstite ha in mente il suo lager, cioè quello che ha visto e nel quale è vissuto, è anche vero che nel parlarne, nello scriverne, il tempo lo induce ad inevitabili deformazioni dei suoi ricordi e delle sue vicissitudini. Ma allora, si saprà mai la vera verità su questi famosi lager? Temo di no. A prescindere dal fatto che una verità che soddisfi tutti, che sia a prova di smentite e di contraddittorio, forse non esiste, nel caso specifico essa è talmente multiforme per cui la verità di ognuno di noi deve essere accettata per autentica. I lager, parlo dei lager nazisti, sono allora indescrivibili, inspiegabili. È vero che non rispondono a nessuna logica perché rappresentano qualcosa di mostruoso che poteva uscire solo dalla mente di un pazzo? Sì, forse è vero anche questo, ma è anche vero che le intuizioni di quel pazzo, ammesso che lo fosse davvero, furono poi tradotte in atto con ponderate decisioni dagli esecutori dei suoi ordini, tutti professionisti meticolosi ed altamente qualificati nel più raffinato e scientifico espletamento della violenza istituzionalizzata. Ciò premesso, mi sento in dovere di dire molto chiaramente che non ho la pretesa di scrivere la storia dei lager, né di spiegare tutto ciò che essi sono stati, ma solo di tracciare una falsa riga lungo la quale potrebbe e dovrebbe dipanarsi un discorso più approfondito e, se possibile, più distaccato del mio, che evidentemente risente dei residuati emotivi dovuti alla mia personale vicenda. I lager sono stati uno strumento di violenza, di terrorismo e di sopraffazione? Ma perché? Come mai? Contro chi? Da parte di chi? Queste sono le domande che mi vengono rivolte continuamente e dalle quali cercherò di rispondere con tutte le cautele necessarie dal mio punto di vista e, vorrei sottolinearlo ancora una volta, che si basa unicamente su quello che ho visto e vissuto o saputo dalla viva voce di testimoni oculari o consultando documentazioni serie ed attendibili. La mia risposta non pretende di essere né universale né definitiva, ma solo un tentativo di sanare quella che, almeno per me, è stata un'offesa indimenticabile, una lacerazione profonda e terribile della mia vita, della mia personalità. Se sono tornato vivo da Auschwitz e da Mauthausen, grazie anche ad alcune circostanze che mi sono state eccezionalmente favorevoli, posso affermarlo con piena convinzione è perché volevo tornare, per testimoniare. È un dovere che mi sono imposto e che assolvo con queste brevi annotazioni che possono essere lacunose e sarò grato a chiunque vorrà aiutarmi a correggerle, ma che perseguono soltanto lo scopo, molto più modesto, di facilitare l'approccio a quello che Piero Caleffi, l'indimenticabile presidente della nostra associazione, ha chiamato un mondo fuori dal mondo. Se è vero che un giorno Dio, nel creare il mondo, separò la terra dalle acque e poi vi mandò a soggiornare l'uomo, è purtroppo anche vero che gli uomini, crescendo di numero, si divisero in sopraffattori ed in succubi, laddove i primi fecero di tutto per affogare gli altri nel mare dell'odio, per avere più terra sotto i propri piedi, e non ripudiarono alcun mezzo pur di raggiungere i propri fini. Uno di questi mezzi è stato certamente il lager dei nazisti, per essere più precisi. Le scorciatoie della prevaricazione. La tentazione, diventata poi un'abitudine, di usare la violenza per far valere le proprie ragioni, risale probabilmente alla notte dei tempi. Stando alla Bibbia, Caino fu il primo a regolare le proprie divergenze col fratello Abele, assestandogli una randellata mortale. Poi i nostri antenati, più o meno remoti, hanno riempito pagine e pagine dei libri di storia con le loro gesta. Abbiamo così saputo di località rase al suolo, di paesi messi a ferro e fuoco, di intere popolazioni crocifisse o passate a fil di spada, di nemici ridotti in schiavitù o gettati in pasto ai leoni, in altre parole, di stragi e sofferenze atroci dei soccombenti. Per anni re ed imperatori, signori e signorotti, trovarono del tutto naturale affidare alle cure dei loro sicari familiari incomodi, noiosi oppositori o nemici spesso solo presunti. La legge e la verità erano solo quelle del più forte. Una vita umana era moneta da spendere per ragioni spesso oscure e banali. Perfino la diffusione di certe fedi religiose, che pur si ispiravano alla bontà e alla fratellanza, avvenne spesso a costo di torture e massacri. Gli infedeli venivano mandati a rogo sulle pubbliche piazze assieme ai libri che riflettevano le loro idee. Il fine giustifica i mezzi. Con questa bella frase si tentava di avallare una terapia d'urto che non ha mai fatto onore a chi l'ha applicata. Poi gli uomini credettero di metter giudizio e nel Medioevo la cavalleria stabilì regole per uccidere con buone maniere un avversario. L'invenzione delle armi da fuoco consentì il regolamento dei conti collettivi e personali senza sporcarsi troppo le mani. Ma il nuovo sistema, sbrigativo ed efficace per togliere di mezzo gli importuni, non giovò molto, semmai peggiorò i rapporti fra gli uomini. In tempi più recenti, quando la democrazia parlamentare divenne un modo abbastanza diffuso di far politica, la violenza fisica a danno dell'avversario venne sì deprecata e ripudiata, ma non per questo cessò d'essere praticata. La prevaricazione continuò ad essere la scorciatoia per imporre le proprie ragioni e quando le parole non bastavano si passava spesso, troppo spesso, alle vie di fatto ed ogni tanto ci scappava il morto. Il cancro della violenza ha così continuato a diffondersi con una metastasi irreversibile. Gli individui, malgrado le favolose opportunità offerte dell'evolversi del pensiero umano, non hanno mai saputo reprimere le esplosioni di aggressività che gli psicologi tenteranno di interpretare in vario modo. Resta comunque tristemente incontrovertibile il fatto che anche nel XX secolo, nel quale la civiltà ha fatto un balzo in avanti a dir poco spettacolare, Il mezzo di persuasione più corrente ed efficace rimane la violenza, privata e collettiva, soprattutto in quella che dovrebbe essere la pacifica e civile competizione politica. Allarmi, siamo fascisti. Nel 1919, quando Mussolini chiamò a raccolta alcuni uomini pronti a fare dello scontro fisico il proprio metodo di lotta politica, s'aprì in Italia un'epoca che doveva segnare profondamente i destini ed il volto del nostro paese. Le squadracce fasciste si impadronirono in breve tempo della scena politica italiana. Con il loro avvento, grazie ai manganelli, all'olio di ricino, a pistole, bombe ed altri residuati di guerra usati con uguale disinvoltura, la lotta politica subì quello che si potrebbe definire un salto di qualità. Organizzate militarmente, esse scalarono con l'intimidazione ed il terrorismo le vette dello Stato, e fu chiaro a chiunque che quella tecnica di presa e conservazione del potere avrebbe fatto scuola ed avuto funeste conseguenze. Che cosa avvenne negli anni del regime fascista in Italia è oramai noto a tutti. Una minoranza prepotente e faziosa riuscì ad imbavagliare un popolo costringendolo al più plateale conformismo. Chi non accettava le regole del gioco, imposto dal regime, veniva considerato un traditore della patria e come tale perseguito e punito. La connivenza, o quantomeno la permissività di chi avrebbe dovuto e potuto metter freno alla baldanza dei fascisti, servirono a ringalluzzirli ed a rendere problematica ogni reazione di chi pensava o si illudeva ancora che le proteste più o meno accorate bastassero a fermare i manipoli scatenati delle camicie nere ed impedire che la loro forza bruta avesse il sopravvento sulla ragione, rendendo impossibile qualsiasi forma di dialogo. In dispregio alle garanzie costituzionali, una polizia onnipotente ed onnipresente controllava tutto e tutti. L'emarginazione dalla vita civile, il tribunale speciale, il confino, le carceri, la fucilazione erano le manifestazioni della violenza di Stato che subentrò alla violenza delle squadre d'azione che di quello Stato s'erano impossessate e si servivano a modo loro. La violenza istituzionalizzata assurse a mito, alimentò l'ideologia, la mistica perversa del partito unico e scavò la tomba alla democrazia. Nell'arco di tempo che va dal 28 ottobre 1922, quando, sotto la pressione della marcia su Roma, delle formazioni paramilitari in camicia nera, un governo imbelle ed un sovrano accondiscendente conferirono a Mussolini il suo primo incarico di governo, fino al 25 luglio 1943, quando il Gran Consiglio del Fascismo provocò la sua caduta con una mozione di sfiducia, quella che fu battezzata dalla propaganda l'era fascista, ebbe i suoi momenti di popolarità e di euforia per le vittorie conseguite. Ma sul rovescio di quelle medaglie c'erano i 28.000 anni di carcere e le 41 condanne a morte del Tribunale Speciale. C'erano gli assassini di Matteotti, di Don Minzoni, dei fratelli Rosselli. C'erano le sofferenze e le privazioni dei confinati a Lipari, Ventotene, Ponza ed in sperduti paeselli che nessuno ha mai sentito nominare. C'era la vita di stenti e di pericoli degli esuli, la mortificazione degli emarginati e, soprattutto, la metodica, spudorata, brutale privazione delle libertà fondamentali dei cittadini. Alle adunate oceaniche di uomini, donne e ragazzini in divisa, alle parate, alle mostre, al passo romano, al salto del cerchio di fuoco, al voi e alla mistica fascista, corrispondeva un'altra realtà, quella di un paese costretto ai plebisciti fasulli, alla quiescenza, al conformismo, quella di uomini come Gramsci, Gobetti, Amendola, Turati e migliaia d'altri messi a tacere perché nel paese poteva esprimersi soltanto la voce di uno solo partito, si poteva stampare un solo giornale, ascoltare una sola radio, vedere solo i film approvati dalla censura. Discussione e confronto non erano possibili. L'unica difesa era ridotta al mugugno e alle barzellette, perché una dittatura infatuata di demagogia, ambigua, corrotta e corruttrice, cinica e megalomane, arrivata al potere con la forza, con la prevaricazione e l'intimidazione, perseguiva miraggi il cui prezzo fu duramente scontato durante e dopo il suo imperversare. La democrazia era ridotta in frantumi, ripudiata e vilipesa come il peggiore dei mali. La repressione fascista contro ogni forma di dissenso, che se ne dica, non ebbe la mano leggera, anche se non esplose, almeno in quei tempi, in eccessi di sadismo, come purtroppo avvenne più tardi. Mussolini ed i suoi tentarono tutte le vie pur di mantenere e consolidare il proprio potere. La maggior iattura per il paese fu quella dell'innaturale alleanza con i nazisti, al cui carro i fascisti legarono il proprio destino con le fatali conseguenze che conosciamo, e questa è una responsabilità non da poco. Il cosiddetto patto d'acciaio del 1939 segnò una svolta nella politica totalitaria del fascismo. Tallonato e plagiato dai suoi alleati, fece il passo più lungo della gamba, invischiandosi in una pretestuosa campagna antisemita, cacciandosi in avventurose aggressioni espansionistiche, forzando l'economia ad un ritmo che il paese non sopportava e partecipando ad una guerra alla quale non era preparato e che non era sentita dal popolo italiano. Ed infatti tutto finì in un autentico disastro. Il fascismo finì malamente, ma quando risorse sotto altre spoglie mostrò il suo volto vero, riesumando il culto e la predicazione della violenza che era stata il suo trampolino di lancio. Quando nel 1943 dalle ceneri del regime fascista sorse e si instaurò in una parte dell'Italia la Repubblica Sociale di Salò, questa ideologia della violenza e della morte scatenò gli istinti peggiori. La X-Mas, le varie bande capeggiate da fanatici e da delinquenti comuni, promossi e talvolta autonominatisi gerarchi, scrissero pagine vergognose nella storia del nostro paese. La delazione, la servile accondiscendenza agli ordini dei nazisti invasori, il bisogno di sfogare antichi rancori fecero sì che si introducesse nella complessa vicenda di una lotta fratricida anche un capitolo inedito, il cui titolo divenne tristemente famoso quando, alla fine della guerra, si seppe quale fosse il suo vero significato. Questo titolo era composto da una parola sola, di origine teutonica, Lager. Che cosa fossero, dove si trovassero, a che cosa servissero, nessuno sapeva con precisione. Anche i repubblichini più zelanti, ai quali i nazisti delegavano la sgradevole incombenza della razzia dei patrioti e degli ebrei, non vi ebbero mai accesso, pur immaginando che si trattasse di un'istituzione sui generis, e ne parlavano sottovoce, con circospezione, cercando di non infrangere l'aria del tabù che emanava il fare misterioso dei loro mandanti. Certo, doveva essere una cosa diversa da quella che tutti pensavano. E quando se ne seppe di più, fu chiaro a tutti che i lager nazisti erano, infatti, un'altra cosa. Pagina 22.